Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di incontri e di testimonianze che in questa occasione abbiamo voluto dedicare ad un argomento molto particolare perché abbiamo la possibilità di conoscere in compagnia dell'autore un libro che ha richiamato la nostra attenzione. Il libro in questione si chiama Il posto dove stare e il suo autore è Ludovico Gualano che è collegato con noi telefonicamente. Pronto?
Sì, buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito.
Ecco, innanzitutto grazie da parte nostra invece per aver accettato la nostra proposta, anche perché noi abbiamo visto, diciamo, sin dalla copertina di questo libro, due parole che ci hanno molto interessato. Al di là del titolo che dopo esamineremo, ma due parole, volontario e Ucraina. Cosa ci dicono queste due parole? Innanzitutto, dopo entriamo nel vivo delle motivazioni che hanno spinto a scrivere questo libro, ma volontario, uno, e perché proprio in Ucraina, due?
Sì, allora, il libro esatto racconta la mia esperienza di volontario in Ucraina durante il conflitto ancora in corso. Io quando è iniziata la guerra seguivo le notizie, quello che succedeva, ma non riuscivo a capire bene le motivazioni, le ragioni, che cosa stesse succedendo realmente sul campo. E quindi ho deciso di partire come volontario. Ho acquistato una macchina, un fuoristrada da utilizzare come mezzo di soccorso per aiutare. L'ho riempito di materiale medico-sanitario e sono partito. E ho trascorso nel 2023 5 mesi. Ho fatto 2 missioni, la prima di 3 mesi e la seconda di 2.
Ecco, un'idea, io direi a questo punto, nata dal cuore, quindi.
Sì, più dalla curiosità, proprio perché ho sempre avuto un occhio di riguardo per le questioni internazionali, mi hanno sempre appassionato e interessato. Anche i miei studi sono legati principalmente al contesto medio orientale, al mondo arabo e quindi di Ucraina e di mondo slavo sapevo veramente poco. Quindi era più proprio una curiosità personale di conoscere questo mondo, perché appunto le notizie che leggevo, che ricevevo, non riuscivo a comprenderle appieno, proprio perché mi mancava tutto un contesto culturale, sociale. E quindi è questo che mi ha spinto inizialmente a partire. Poi ho detto, ovviamente portare degli aiuti è una cosa che fa sempre bene, indipendentemente dalla visione che uno può avere e dalla parte che può sostenere, ecco, perché
Certo.
poi arriviamo al titolo che racconto poi anche nel libro. Io appunto, come appena detto, conoscevo davvero poco e il titolo del libro è Il posto dove stare, perché in questi 5 mesi a contatto con le persone, conoscendo le loro storie, i loro vissuti e le motivazioni che li portano a resistere, non abbandonare il paese, a rimanere a difendere le proprie case, mi ha fatto capire che quello era il posto giusto dove stare in questo momento storico.
Ecco, quindi da questa esperienza personale è nato questo libro. Io aggiungerei anche una sorta di curiosità. In quanto tempo è, diciamo, è stato realizzato?
Allora, il libro nasce proprio da un'esigenza personale di riportare indietro qualcosa, perché ritenevo fosse molto importante provare a raccontare un aspetto della guerra che ai telegiornali, sui giornali, nelle notizie si dimentica spesso, che sono le persone proprio. Si parla sempre dei due eserciti che si scontrano, della politica, ma si dimenticano molte volte le ragioni che stanno alla base. E quindi per me era importante riuscire a raccontare le storie delle persone che ho incontrato. Io durante il mio periodo in Ucraina scrivevo, mi segnavo un po' i ricordi, i pensieri, le emozioni che provavo, e nel giro di pochi mesi, poi dal mio ritorno a metà dicembre, nel giro di pochi mesi abbiamo scritto questo libro, cioè ho scritto io insieme appunto alla casa editrice che mi ha sostenuto in questo progetto, e quindi credo di averci messo 1 mese e mezzo, massimo 2, ecco, per dare vita poi al libro.
Certo, spesso e volentieri quando si parla con un autore e si esamina insieme a lui la sua opera, si cerca anche di capire qual è il messaggio che quest'opera presenta. Se noi dovessimo dire dietro il posto dove stare, c'è un messaggio specifico e soprattutto qual è?
Allora, sì, diciamo che il libro nasce proprio da mie domande personali, che dubbi che mi sorgevano, e quindi il libro è un po' un tentativo di darmi delle risposte, perché poi non cerco di dare delle risposte alle altre persone, nel senso che poi soprattutto la guerra si può analizzare appunto da mille aspetti e contesti diversi. E questo qui era proprio, voleva essere un po' uno strumento per riportare appunto queste le storie personali, il vissuto, e far capire che al di là delle ideologie, delle motivazioni che hanno portato alla guerra, alla base rimangono comunque sempre delle persone che sono quelle che pagano poi il prezzo più alto della guerra.
Certo.
E quindi questo è un po' il messaggio del libro.
E con queste persone a livello personale, in questi mesi, in queste due missioni, c'è stata la possibilità di instaurare, direi, quasi un rapporto?
Certo, assolutamente, perché per me era un'altra cosa importantissima di non lasciare che fosse un viaggio simultaneo, sporadico, ma per me era importante rimanere sul campo e costruire dei legami, dei rapporti con le persone. Per questo motivo io ho avuto la possibilità di girare tutta l'Ucraina e di visitare diversi posti sulla linea del fronte, ma il mio lavoro principalmente si è concentrato nel sud, quindi nelle regioni di Mykolaiv e Kherson, e in tutti i mesi appunto c'è stato un lavoro continuativo con le persone che andava dalla ricostruzione delle abitazioni alla distribuzione di beni di prima necessità, e quindi sì, assolutamente, per me era importantissimo costruire dei legami e sono contento appunto di esserci riuscito.
Ecco, una volta arrivato sul posto e quindi avendo anche vissuto sul posto, c'è stata la possibilità di constatare che l'idea magari che si era fatta in precedenza era, diciamo, corrispondente alla realtà, o invece c'è stata una certa diversità?
Allora, io appunto, come detto prima, sapevo veramente poco di Ucraina. Le notizie che arrivavano di più era che c'era questo appunto discorso dei russi come denazificatori e liberatori dell'Ucraina, ed era anche un tema appunto per cui le persone mi mettevano in guardia, mi dicevano fai attenzione perché l'Ucraina è piena di nazisti, sono persone pericolose, eccetera. Io non nego che ci siano estremismi, e questo esatto non ha, è innegabile, eccetera, ma il dato più importante è appunto che io sono stato accolto fin da subito dalle persone che erano solidali, nonostante appunto stessero vivendo ormai già da un anno in un paese in guerra. Mi hanno aperto le loro case, mi hanno ospitato, mi hanno accompagnato durante i viaggi, e quindi in realtà, esatto, io quando sono partito non sapevo quanto tempo sarei stato via, perché appunto per il contesto in cui andavo a infilarmi, e non sapevo quanto avrei resistito, e non sapevo se la reazione delle persone appunto nel trovarsi un ragazzo italiano lì in mezzo a loro, e quindi nella mia testa ho detto portare aiuti fa sempre bene, poi se dovessi ritornare indietro dopo due settimane perché non ho trovato una situazione a me favorevole, eccetera, mi tengo sempre la possibilità di tornare indietro, quindi
certo.
È andata bene. E così non è stato, tanto che appunto due settimane dopo ho chiamato la mia famiglia e i miei amici in Italia dicendo io non torno, rimango qua tutti i tre mesi, e poi appunto rientrato a fine giugno mi sono messo subito al lavoro per ritornare il prima possibile, così appunto poi a ottobre sono ripartito.
Ecco, abbiamo tante cose da raccontare, ma adesso abbiamo sfiorato un tasto, la famiglia e gli amici italiani. E nel momento di raccontare questo progetto, soprattutto nel momento di essere là in questa missione da volontario, che reazione c'è stata?
Allora, io in realtà sono sempre stato così, come accennavo prima, ho sempre avuto una passione per il mondo, per quello che succede nel mondo e quindi non era la prima volta che andavo in un paese in guerra. Ero stato nel 2015 in Siria, a Kobane, a conoscere la rivoluzione confederale del Rojava. Ho fatto due missioni umanitarie nella striscia di Gaza nel 2018 e quindi quando io ho preso la decisione, l'ho comunicata ad amici e parenti, se l'aspettavano, nel senso, anzi, erano stupiti che mi fossi preso anche del tempo per ragionare su che cosa potessi fare piuttosto che partire subito, come tante ragazze e ragazzi sono partiti a inizio invasione per portare aiuti al confine. Io invece in quel momento avevo deciso di prendermi del tempo per capire che cosa potesse essere più utile e soprattutto perché poi molto spesso succede sempre la stessa cosa, che i primi giorni, i primi mesi ci sono tutti, poi ci si dimentica troppo in fretta di quello che succede e quindi ho detto no, tanto purtroppo sarà lunga questa guerra, non finirà a breve, quindi tra qualche mese in più, tra un anno ci sarà sempre bisogno ed è stata appunto una scelta che ha ripagato, nel senso che effettivamente è andata così, cioè portare aiuto c'è sempre bisogno ancora adesso e anzi forse pure più di prima. E quindi niente, la reazione di amici e parenti è stata
Certo.
positiva e soprattutto mi ha permesso appunto di realizzare tutto il progetto sostenendomi nella raccolta fondi, nel raccontare il progetto in giro e appunto permettendomi di stare via poi 5 mesi.
Certo, ma durante questo periodo non c'è mai stato nessuno che abbia azzardato tipo Ludovico torna a casa, ormai è parecchio che sei via.
Sì, ovviamente persone preoccupate c'erano, anche perché la mia decisione di andare in Ucraina senza una ONG o associazione, eccetera, è perché nelle situazioni critiche, come appunto può essere il fronte, le grosse organizzazioni non si avvicinano troppo dove c'è bisogno perché per la sicurezza dei propri operatori, eccetera, tutto legittimo. Però appunto io per non avere questo limite, per potermi spingere fino a dove potesse servire, ho scelto di andare in modo indipendente. Quindi ovvio che preoccupazione c'era da parte delle persone, però allo stesso tempo c'era anche un forte riconoscimento del lavoro che stavo facendo e quindi non ho mai subito, ecco, pressione da parte di amici e parenti.
Certo, a livello personale, visto che stiamo parlando un po' anche di questa consapevolezza magari dei pericoli oppure proprio della possibilità di mettere in gioco la propria vita, c'è mai stata un po' di paura oppure dire forse stavolta ho fatto il passo più lungo della gamba?
Allora, nella situazione no, nel senso che quando ti trovi in situazioni critiche hai l'adrenalina a mille che ovviamente c'è anche consapevolezza, nel senso che io sono partito consapevole che andavo in un posto appunto in guerra, pericoloso, eccetera. Quindi comunque c'è tutto un lavoro di ragionamento, riflessione che si fa prima di partire perché non si può andare allo sbaraglio o avere crisi e attacchi di panico in situazioni d'emergenza. Quindi sicuramente avevo già fatto un lavoro pregresso. In più poi nelle situazioni entra in campo l'adrenalina che ti permette di mantenere quel minimo di lucidità che serve per non fare cavolate. E ovviamente poi ce ne si rende conto dopo, quando si ritorna, quando scende l'adrenalina, quando si ragiona più a mente lucida rispetto a quello che si è visto, che si è attraversato, che si è fatto, allora poi ci si rende conto che. Quindi sì, situazioni di pericolo assolutamente ci sono state, qualcuna la racconto anche nel libro, però appunto anche la fiducia nei confronti delle persone che hai di fianco, del muoversi insieme, lavorare insieme, ti permette comunque di affrontare tutto e di andare avanti.
Ecco, abbiamo detto di questa presenza da indipendente. Per quello che riguarda le popolazioni del territorio, la loro accoglienza qual è stata? C'è stata magari subito un'accoglienza aperta o magari un po' di diffidenza per dire un giovane ragazzo italiano che arriva, non ha nessuna scritta o robe strane, cioè non appartiene a gruppi organizzati? Com'è la situazione? Com'è stata l'accoglienza?
Guarda, io sono arrivato a Kiev che non avevo nessun contatto, nessun numero di telefono. Appena messo piede in città, una ragazza ucraina rifugiata in Italia, quindi scappata nel febbraio del 22, è venuta a conoscenza del fatto che fossi a Kiev e che avessi appunto messo in piedi nei mesi precedenti questo progetto di andare in Ucraina, mi ha inviato, mi ha fatto avere il numero di suo zio, che mi ha aperto le porte senza chiedermi nulla, mi ha ospitato in casa, mi ha lasciato la camera dei suoi figli, che anche loro appunto rifugiati in Europa da un anno. Ed è stato incredibile perché appunto esatto, potrebbero esserci mille dubbi nei confronti di una persona X che compare all'improvviso, ma invece non hanno avuto nessun timore, nessun pregiudizio nei miei confronti e mi hanno accolto fin da subito. E questo il primo viaggio, poi il secondo, ormai il lavoro che ho fatto durante il primo viaggio insieme alla mia squadra di volontari ucraini, perché questa è stata anche la cosa bella che ho incontrato dei ragazzi miei coetanei, quindi tra i 25-30 anni, che quando hanno saputo appunto che ero lì con un'auto e che ero disposto ad aiutare, eccetera, mi hanno proprio proposto di creare una squadra insieme e di lavorare insieme nel sud, come dicevo prima. E quindi anche lì, esatto, sono stato accolto proprio sulla
Sì,
fiducia
certo.
istantanea. E poi invece nel secondo viaggio, appunto, quindi che il nostro lavoro ormai era diventato conosciuto, perché anche proprio la nostra squadra di volontari si era fatta conoscere, ricevevamo poi porte aperte in ogni città in cui andavamo, perché questo poi è quello che avviene, chi fa il volontario trova sempre un posto dove dormire, un rifugio, eccetera. Quindi assolutamente non ho mai avuto nessun tipo di problema, nessuno che ha avuto da ridire sulla mia presenza e anzi un'accoglienza incredibile.
Certo, noi ovviamente non vogliamo anticipare nessuna particolarità, o meglio, non vogliamo entrare nel dettaglio del libro, anche perché vogliamo lasciare, diciamo, il piacere a chi lo leggerà di poter avere un po' tutte le diverse spiegazioni. Ma due annotazioni. La prima è proprio una curiosità in termine operativo. Stiamo parlando, abbiamo parlato diverse volte di lavoro, di squadra di lavoro, ma nel dettaglio, in cosa consistevano questi vostri lavori, queste giornate di lavoro vostre? Cosa proponevano?
Allora, noi avevamo diversi campi di intervento, se possiamo definirli così. Avevamo un lavoro nei villaggi liberati, legato principalmente alla ricostruzione, quindi aiutare le comunità locali a ricostruire le case distrutte, appunto a riparare i tetti, le finestre, a riprendere a coltivare gli orti per poter tornare a vivere nelle proprie case, eccetera. Questo quindi era un lavoro molto importante perché per loro il ritorno alle proprie case è un principio fondamentale, ma che poi in realtà lo è così in ogni guerra, proprio perché mi dicevano se i villaggi rimangono abbandonati, diventano inabitabili, eccetera, vuol dire che ha vinto la guerra e quindi noi per sconfiggere la guerra dobbiamo tornare a vivere nelle nostre case ed è importantissimo questo. E il lavoro, questo tipo di lavoro di ricostruzione lo fanno principalmente i volontari internazionali perché per gli uomini ucraini è molto complicato muoversi e spostarsi da una città all'altra perché appunto c'è la leva, c'è la chiamata. Adesso mi sfugge la parola, ma
Certo,
sono esatto,
una sorta di chiamata alle armi, ecco, il reclutamento,
esatto,
chiamata alle armi.
E quindi uscire, entrare da una città implica appunto passare dai checkpoint, eccetera, quindi per non finire arruolati evitano di andare nei villaggi. Quindi è un compito che invece noi internazionali possiamo fare con le giuste accortezze, ma è anche molto tranquillo, esatto, non ci sono grossi rischi in questo tipo di lavoro. E poi avevamo un lavoro a Kherson, che invece Kherson è il fronte, quindi una situazione completamente diversa. Qui lavoravamo con una squadra locale di persone di Kherson, che appunto che si sono ritrovate prima la città occupata, poi liberata, ma adesso è di nuovo sotto assedio. E anche qui il lavoro andava dalla distribuzione di cibo, perché ci sono tante persone rinchiuse in casa perché appunto fuori andare in giro è pericoloso, non c'è lavoro, non hanno alternative di posti dove andare, e quindi facevamo appunto questa distribuzione di cibo, medicine, tutto quello che potesse servire, e poi riparazione anche qua delle case colpite. Quando venivano colpite si andava a riparare i buchi in vista proprio dell'inverno, perché poi le temperature arrivano molto in fretta sotto lo zero, e quindi è un altro grosso problema.
Certo.
E poi in realtà abbiamo fatto evacuazione di animali, perché invece per fare evacuazioni civili è richiesta una preparazione di un certo tipo che all'epoca non avevamo, e invece adesso ci siamo già attrezzati per il prossimo viaggio. E quindi inizialmente ci occupavamo degli animali, e che appunto anche questo è, a volte uno pensa, ma che assurdo, in guerra uno pensa agli animali, invece per loro hanno un significato importantissimo. Mi dicevano sempre: le persone possono salvarsi da sole, gli animali no, e stanno subendo le conseguenze di appunto di una guerra nostra, e quindi
certo,
hanno la priorità, devono essere salvati tanto quanto gli esseri umani.
Chiaro.
E quindi niente, questa umanità anche mi ha colpito molto.
Ecco, noi in questo racconto abbiamo ancora molte cose da dire, però abbiamo raggiunto la pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale. Torneremo dopo in diretta in compagnia naturalmente di Ludovico Gualano, e con lui affronteremo gli altri dettagli proposti dalla sua opera. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Ludovico Gualano, e con lui abbiamo preso spunto dal libro da lui scritto, Il posto dove stare, racconti di viaggio di un volontario in Ucraina. E prima di entrare nel vivo di questa nostra seconda parte, vorrei fare una sorta di domanda, visto che abbiamo parlato di una persona che da volontario è andato sul posto, e io vorrei chiedere proprio a livello personale le sensazioni, cioè magari c'è stata quasi una sorpresa, uno stupore nel vedere la situazione concretamente sotto i propri occhi, oppure magari anche attraverso le cronache qualche presagio c'era già. E poi dall'altra parte abbiamo già detto prima, le persone comunque che vita fanno in questo frangente così difficile, così triste?
Allora, per la prima domanda, come dicevo prima, avendo già visto altri contesti di guerra, sicuramente sono rimasto stupito, perché questo è un tipo di guerra che non si vedeva da tanto tempo. Quindi uno scontro tra due eserciti regolari è molto diverso rispetto invece a quello che può essere appunto la striscia di Gaza, oppure la guerra civile in Siria. Perché entrano in campo tante tecnologie, armi che purtroppo non lasciano nessun luogo al sicuro, e quindi mentre un conflitto appunto come quello siriano, sai che ci sono delle zone in cui non puoi andare perché c'è lo scontro tra le due milizie, eccetera, ma è uno scontro che che rimane circoscritto in una determinata area. In Ucraina non è così, in Ucraina non esistono luoghi sicuri, perché qualsiasi città può essere bombardata, e questo lo vediamo appunto tutti i giorni nelle ormai notizie di cronaca, perché ormai è diventata un'abitudine e non stupisce più. Quindi non importa che una città si trovi a 10 chilometri dal fronte, a 50 o a 200, purtroppo la guerra coinvolge tutto il paese. E in più, un'altra cosa che mi ha colpito tanto è che appunto la guerra non si manifesta soltanto sotto la faccia delle bombe, delle armi, eccetera, ma va a toccare tanti aspetti della quotidianità, della vita delle persone, perché ormai in 2 anni di conflitto, dall'inizio dell'invasione su larga scala, ogni persona in Ucraina ha perso qualcuno, che sia il figlio, il marito, il fratello, il cugino, lo zio, eccetera. E questo si sente, inizia a essere pesante emotivamente, la guerra inizia a farsi sentire, perché ovviamente sono cambiate le priorità, i ritmi della vita, hanno un coprifuoco ormai da 2 anni che gli scandisce la giornata in un altro modo, e si sente, esatto, sotto tantissimi aspetti, e qualcuno appunto lo racconto anche nel libro. Però la reazione della popolazione è molto interessante, è quello che mi ha colpito di più, che tutte le persone, dai bambini agli anziani, nel loro tempo riescono sempre a ritagliarsi un momento per sostenere la resistenza, e quindi ci sono le persone che preparano il cibo per i soldati da mandare al fronte, ci sono le signore anziane che cuciono le reti mimetiche e le uniformi, le persone si organizzano in tutti i modi per recuperare medicine, cibo da mandare alle persone che hanno più bisogno, e questo elemento di solidarietà dal basso, che è molto spontaneo e molto auto-organizzato, ecco, è fondamentale, perché ovviamente appunto sono un paese così grande, con tutte le complessità che ci sono e che conosciamo rispetto all'Ucraina e al suo governo, appunto il governo non riesce a soddisfare tutte le esigenze che ci sono, e quindi questo processo di auto-organizzazione prova a tappare un po' tutti i buchi che si presentano.
Visto che abbiamo parlato prima di questa guerra, che purtroppo quasi è nelle cronache di tutti i giorni, e non dico che sta diventando abituale, ma quasi, essendo andato proprio sul luogo, l'idea personale è quella che questa guerra, purtroppo che perdura, venga raccontata in maniera corretta e diciamo veritiera a noi che stiamo qui, oppure ci sono dei racconti un po' particolari o che non entrano nella verità o qualcosa del genere?
Allora, questa è una domanda molto difficile, nel senso che in realtà appunto io guardo tutti i giorni le notizie, ma le notizie sono principalmente una cronaca appunto di quello che succede sul campo di battaglia. Però non è sufficiente questo per raccontare una guerra, non, magari esatto c'è qualcosa di falso, qualcosa di vero, questo è poco importante, secondo me non è l'argomento principale. È proprio il tipo di narrazione che si fa, su cui si concentra, che è un po' limitante. E invece andrebbero analizzati e studiati altri aspetti che si ignorano e che però appunto purtroppo è così. Il tentativo del libro è proprio riuscire ad andare a portare una narrazione che manca, perché appunto sui giornali si parla soltanto delle scelte del governo o di quello che succede sul campo o del missile che colpisce la città, però appunto la guerra non è solo questo. Quindi sì, appunto come dicevo prima, qualche notizia può essere falsa, cioè quando si accusano magari una parte di aver colpito una città e poi è stata l'altra, eccetera, questo in realtà è poco rilevante, perché purtroppo in guerra appunto di errori e di crimini vengono commessi sempre da ogni parte, perché questo penso sia poco, anche poco interessante per analizzare una guerra da questo punto di vista, perché purtroppo è così e credo anche che quando si arrivi alla guerra vuol dire che si è mancato il dialogo o siano mancate le alternative in precedenza da entrambe le parti, che quindi la guerra sia proprio l'ultimo stadio e che non si può incolpare soltanto, cioè non si può trovare soltanto un responsabile. E però appunto la cosa di cui si parla poco sicuramente sono le ragioni degli ucraini, che vengono dipinti come i servi della NATO, come se fossero delle marionette utilizzate da qualcun altro per i propri interessi, che sicuramente esisteranno degli interessi di parti terze, eccetera, questo è innegabile, però appunto le ragioni delle persone che le portano a resistere contro una potenza militare come quella della Russia sono da conoscere, da comprendere, perché un tema per esempio su cui loro ci tengono particolarmente e con cui parlo spesso anche con i miei amici con cui sono rimasto in contatto è il tema della pace. Loro me lo dicono, nessuno di noi vuole la guerra, nessuno di noi vuole ammazzare le persone, però quello che in Europa faccio fatica a comprendere è che la pace è un privilegio, e quindi quando non ce l'hai, quando qualcuno ti viola la tua libertà, ti invade e occupa la tua casa, devi difendere in qualche modo. E quindi secondo me sono queste le cose più interessanti che mancano un po' nella narrazione che c'è in questo momento sulla guerra.
Sicuramente cose interessanti, ma visto che ci siamo addentrati anche in una sorta quasi di consiglio personale e abbiamo parlato di guerra perdurante, c'è la possibile speranza che questa guerra possa finire in tempi, io dico, relativamente brevi, oppure non si vedono spiragli di speranza?
Allora, questa domanda si ricollega proprio a questo discorso, perché noi possiamo speculare su questa guerra dando le nostre opinioni, ma bisogna capire a che prezzo ha la pace, e soprattutto la risposta ce la devono dare gli ucraini, e non possiamo essere noi a decidere per loro. E questo sicuramente è quello che ha stupito, diciamo, il mondo intero, perché tutti si aspettavano appunto in una sconfitta immediata, e invece la resistenza e la resilienza del popolo ucraino ha proprio dato un segnale al mondo intero, e non si può ignorare questa cosa. Quindi se loro vogliono resistere e respingere l'invasione, sono gli unici che possono decidere questa cosa qua. Noi l'unica cosa che possiamo fare è sostenerli e basta.
Ecco, dicevamo allora a questo punto, facendo anche riferimento al titolo, a questo punto possiamo dire che il posto giusto dove stare è lì.
Sì, io non ho aggiunto la parola giusto perché appunto io non voglio dare lezioni a nessuno, nel senso che è il posto che per me è il posto dove stare. Poi che sia il posto giusto si può discutere, però quello che mi è servito, cioè appunto il viaggio mi è servito proprio per questo, per comprendere le ragioni di una popolazione che non conoscevo, e stare lì insieme a loro mi ha fatto parteggiare per loro, ecco. E quindi io appunto nel libro non dico che le testimonianze che riporto, che quello che ho visto sia la verità assoluta, perché ovviamente io nel mio viaggio ho incontrato persone appunto ucraine che sostengono l'Ucraina, perché chi non la sostiene o è scappato in Russia, e quindi quest'altra visione, quest'altro punto di vista io non ho avuto modo di incontrarlo. Sicuramente esistono delle ragioni che stanno anche dall'altra parte, però nel mio viaggio i racconti, esatto, le stare insieme a queste persone mi ha fatto capire che ci sono delle ragioni molto forti che per come sono fatto io erano quelle da sostenere, certo. E sono quelle da sostenere.
Incontri e diciamo vicinanza con popolazioni, con persone ucraine, con russi invece non è mai capitato di incontrarsi, certo. Per sbaglio?
Certo, ho incontrato adesso tante storie molto interessanti, ma perché le vite sono molto intrinsecate l'una con l'altra. E, per esempio, a Mykolaiv ho incontrato un marinaio russo che viveva in Ucraina e che sosteneva l'Ucraina. Mi diceva: io ormai vivo qua, questa è casa mia, e la devo difendere, anche se quelli che mi attaccano sono i miei vecchi vicini di casa, i miei amici, i miei parenti, eccetera. Oppure la storia di un uomo sulla settantina che durante l'Unione Sovietica era un militare della Marina Sovietica, e lui ci diceva: io sono sbalordito, incredulo dal fatto che i figli dei miei compagni di squadra siano qui ad attaccarsi, noi eravamo amici, non riesco a spiegarmi come sia possibile. Oppure storie opposte, quindi di fratelli che non si parlano più, perché per esempio quest'uomo mi raccontava che suo fratello prima della guerra si era sposato con una donna russa, vivono in Russia, e quando è iniziata l'invasione si sono sentiti al telefono e il fratello che vive in Russia gli diceva: no, ma non vi preoccupate, stiamo venendo a liberarvi, stiamo venendo a salvarvi. E nel frattempo quest'uomo gli mostrava casa loro, dove sono cresciuti insieme, completamente distrutta, rasa al suolo, e diceva: come puoi pensare che stanno venendo a salvarci se hanno distrutto la nostra casa? E quindi è pieno di storie così, e quindi per questo io sono arrivato appunto a dire che è il posto dove stare, perché le ragioni che sentiamo alla televisione, sui giornali, eccetera, è solo propaganda. E quindi è importante andare a conoscere poi le vite vere, il mondo reale. Ecco.
A livello personale abbiamo già parlato, meglio sfiorato i tasti dei viaggi precedenti, guardando in avanti, nella ormai vicina conclusione di questa nostra puntata, c'è in mente qualche altro progetto, qualche altro viaggio da volontario? O per il momento magari forse c'è un attimo di calma?
Allora, io in realtà pensavo di concludere questo progetto con il mio secondo viaggio, appunto da ottobre a dicembre, e, lasciando alla squadra di volontari con cui lavoravo la macchina e tutta l'attrezzatura che avevo recuperato. Stare lì di nuovo insieme a loro in quei mesi mi ha fatto capire che non è una cosa fattibile, che appunto la guerra non sta finendo, non finirà, e anzi forse la situazione sarà ancora peggiore nei prossimi mesi. E quindi, appena rientrato in Italia, mi sono rimesso subito al lavoro per poter tornare al più presto. Quindi il mio progetto, che appunto racconto attraverso il libro, si chiamava Judiciary Car, quindi avevo dedicato la macchina al mito di Giuditta di Oloferne, e quando sono rientrato ho avuto anche la fortuna di trovare persone solidali che mi hanno sostenuto lungo i miei viaggi, che mi hanno detto: no, portiamolo avanti insieme questo progetto. E quindi siamo diventati il Giuditta Rescue Team e stiamo proprio lavorando per tornare il prima possibile, e soprattutto non più da solo, quindi c'è proprio una squadra di volontari italiani che si sta organizzando per tornare in Ucraina il prima possibile.
Certo, quindi noi ringraziamo Ludovico Gualano per essere stato in nostra compagnia, per averci guidato attraverso il posto dove stare, che sicuramente, come abbiamo potuto vedere, ha molto da raccontare, molto da dire, e noi avremo anche altre tante cose da svelare, ma purtroppo lo spazio a nostra disposizione è ormai scaduto. Grazie quindi per averci guidato in questo incontro così interessante.
Grazie a voi.
Ecco, io mi permetto di aggiungere, però magari per gli interessati, ricordiamo che questa opera è da Edizioni Cinesmania, che magari può essere utile per chi lo vuole davvero leggere di persona, e magari con l'autore, in questo caso dico Ludovico, ma avremo occasione di sentirci prossimamente.
Assolutamente, io aggiungo solo una cosa e ringrazio appunto la casa editrice per questa possibilità del libro. aggiungo soltanto che appunto tutto il ricavato della vendita del libro servirà per finanziare le prossime missioni per tornare in Ucraina.
Perfetto, e questa era la conclusione che ci serviva e che ci interessava raggiungere. Noi ringraziamo Ludovico Golano per essere stato qui con noi, per averci proposto Il posto dove stare, un libro davvero interessante e sicuramente da leggere. Grazie a chi è stato con noi nel corso di questa puntata, a voi tutti la risentirci naturalmente la prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di giornata.